Allora, do il benvenuto a nome dell'Ufficio Famiglia a tutti voi
più vicino a voi.
A nome dell'Ufficio Famiglia, ufficialmente do il benvenuto a tutti. Scusiamo per il ritardo, ma insomma, ci sono sempre un po' di ultimi aggiustamenti organizzativi da preparare. E insieme all'Ufficio Famiglia anche il gruppo di famiglie che ha un po' seguito l'organizzazione, ha curato un po' la preparazione di questo 2 giorni di esercizi spirituali. Siamo contenti di ritrovarci insieme per questo appuntamento annuale che già da 8 anni si diciamo così, ripropone ogni anno, che credo sia una bella tradizione ormai della nostra diocesi, e speriamo di poter continuare e semmai potenziare. Insomma, pian piano aggiungeremo se possibile altre occasioni di incontro, comunque di meditazione lungo il corso dell'anno. Quest'anno il tema che avete visto sicuramente dalle locandine, che in qualche modo, diciamo così, o vi è arrivata a caso, che in qualche modo della quale siete venuti a conoscenza, ha come punto di riferimento la Santa Famiglia e in particolare la relazione tra Giuseppe e Maria. Nella meditazione di oggi, prevalentemente prima della nascita di Gesù, e quindi tutte le, diciamo così, le componenti legate alla relazione di coppia, che possono valere sia per chi si avvicina al matrimonio e quindi vive ancora la condizione del fidanzamento, sia anche per chi è sposato da pochi e molti anni, che comunque ha una relazione da coltivare, da mantenere giovane e fresca. Invece nella meditazione di domani, questo ovviamente per grandi linee, affronteremo il tema, diciamo così, le implicazioni della relazione tra Giuseppe e Maria nel momento in cui è arrivato Gesù, quindi tutto quello che l'arrivo di un figlio, l'essere padri e madri, diciamo così, implica e porta nella relazione di coppia. Questi sono un po' i due temi di massima, diciamo così, che affronteremo in queste 2 giornate. E in questo percorso, in compagnia di Giuseppe e Maria, alla scoperta del Vangelo dell'amore della famiglia, ci aiuterà Eros Benassi, che è qui seduto vicino a me, che nuovamente ringraziamo per la disponibilità, non solo a venire da Modena fin qua per diciamo così, aiutarci in questi 2 giorni, ma anche perché si è messo al lavoro alla cremente, insomma, ne sono certo, per preparare, diciamo così, un po' questa meditazione. Avevamo contattato Eros perché avevamo piacere di recuperare, diciamo così, in chiave familiare, le suggestioni, i temi, le cose che erano venute fuori un po' al convegno di Verona, al convegno ecclesiale di Verona dell'ottobre scorso. Siccome Eros è stato, diciamo così, per conto della diocesi di Modena, un delegato proprio specificamente per l'area della vita affettiva, allora ci sembrava una persona più adatta, comunque una persona adatta per questo scopo. Tra l'altro Eros fa parte componente dell'Ufficio Famiglia Diocesano, e quindi, diciamo così, insieme con gli altri componenti, so che ha preparato un po' la traccia che oggi e domani ci presenterà. Poi sarà Eros a dirci magari qualcosa in più di lui, di se stesso, e diciamo così anche a entrare un po' in modo un po' più analitico nei 2 momenti di questo esercizio spirituale. Quello che mi preme dire, diciamo così, invece in sede, diciamo così, di premessa a questi 2 giorni è che riguarda l'orario, diciamo così, è in linea di massima, salvo appunto questi slittamenti, cercheremo di mantenere quello che è già stato comunicato, proprio perché sia voi che siete presenti, sia altre coppie e famiglie che devono arrivare, conoscono ormai questo orario qui, quindi anche se c'è stato un po' richiesto da parte di qualcuno, non faremo grosse variazioni rispetto a quanto già conosciuto e comunicato. Volevo dire 2 cose anche sul materiale che abbiamo messo nella cartellina, che è abbondante, che non servirà magari specificamente per queste 2 giornate, ma che ci sembrava utile mettere a vostra disposizione, diciamo così, approfittando della circostanza di incontrarci. Il materiale è prevalentemente legato, diciamo così, ad Avvenire, perché già da qualche tempo come Ufficio Famiglia Diocesano stiamo cercando di raccogliere un po' tutte le occasioni, tutte le e circostanze che ci sembrano più opportune per diffondere il quotidiano, diciamo così, Avvenire, e anche le varie pubblicazioni che Avvenire già da un po' di tempo sta cercando di proporre in maniera in particolare per la famiglia. C'è il mensile Noi Genitori e Figli, di cui ho messo copia nella cartellina, c'è da un paio d'anni, direi un anno e mezzo, un foglio settimanale che si chiama Evita, sulle questioni etiche relative in modo particolare alla vita e dintorni, dall'inizio fino al suo compimento, alla sua conclusione, e poi da qualche settimana, direi da pochissimi mesi, un nuovo foglio settimanale che si chiama E Famiglia, potete ben immaginare, è un foglio che riassume, propone un po' tutte le problematiche che in modo più o meno diretto interessano le famiglie, ovviamente affrontate secondo un'ottica cristiana, comunque secondo una riflessione che la Chiesa italiana sta facendo sulle varie problematiche di tipo sociale, etico, morale e più ne più. Sono strumenti che mettiamo a vostra disposizione perché riteniamo che, diciamo così, anzitutto forse non sono conosciuti da tutti, poi comunque magari possono essere utili proprio per essere aiutati, diciamo, a fare meglio gli sposi e forse anche i genitori. Tra l'altro all'interno della cartellina c'è anche un coupon con proposte varie di abbonamento, diciamo così, ad avvenire più e vita, più e famiglia, insomma ci sono varie proposte. Sono strumenti che mettiamo a vostra disposizione. Se tante volte, prima della conclusione di questi due giorni, valutate che qualcuna di queste proposte di abbonamento vi interessa, magari lo fate presente a noi, perché dalla redazione di Avvenire ci hanno pregato di raccogliere, diciamo, le eventuali proposte di abbonamento o quant'altro. Tra l'altro, in segreteria c'è anche una copia del quotidiano di oggi che consegneremo, diciamo così, a chi intende poi saper dare un'occhiata. Altre cose molto rapide, c'è un foglio con gli appuntamenti da qui all'estate, in particolare abbiamo segnalato un incontro con l'assistente generale dell'Azione Cattolica, Monsignor Lambiasi, e con il nostro vescovo sul tema Chiesa, famiglia di famiglie, e quindi visto che l'Azione Cattolica lo propone all'intera diocesi, abbiamo pensato opportuno raccoglierlo e fare, diciamo così, risonanza di questo anche per tutti voi, e poi la festa della famiglia alla sua seconda edizione che dovremmo riuscire a realizzare per domenica 17 giugno. C'è proprio un ultimo ora, mi è arrivato questa mattina il manifesto Più Famiglia, è praticamente il manifesto legato a quella manifestazione che verrà fatta a maggio, diciamo così, a difesa della famiglia, realizzata praticamente tutte le associazioni cattoliche, subito c'è l'elenco completo dei firmatari del manifesto, e poi il librettino che comprende sia, diciamo così, la lettura della messa e quindi un po' tutto, diciamo così, l'accompagnamento, la sussidiazione liturgica per messa, vestri e lodi di domattina, compiesa e lodi di domattina, e poi la seconda parte invece riguarda più strettamente le cose che diremo in queste due giornate, cioè una traccia sintetica dei punti che porterai, un documento, diciamo così, integrativo alla sua relazione, e poi le domande per i lavori di gruppo. Mi sembra di aver detto tutto, se c'è qualcosa da aggiungere vedrete che non mancherò di dirlo prima della fine dei corsi.
La moglie
non si la cosa non aggiunge, ma al suo andato bene. Sì. Bruno, tu?
Dunque io porto i saluti del vescovo, che non può esserci perché a Roma, no? Oggi e domani. Ieri ha fatto un grande elogio dell'Azione Cattolica per l'incontro di Nuova Vestria, l'apprezzamento sul dibattito sui dico, e l'altro giorno, quando ci siamo incontrati con lui, si parla della famiglia in senso di soddisfazione. Penso che da conosco un po' le caratteristiche, e dico, ma è l'ora così che manda avanti il prodotto. Comunque, ecco, un saluto del vescovo per tutti voi che siete qui.
Allora, a te la parola.
Allora, io vi ringrazio e spero di essere utile,
Dico subito che mi chiamo Eros di cognome Benassi, nuovo Mazzotti, il più famoso Eros Mazzotti, io mi chiamo Benassi, e il destino vuole che io sono arrivato qui alle 3.25 e il mio orologio si è fermato. La fila ha smesso, quindi ringrazio chi mi presta l'orologio perché è fondamentale anche come rispetto nei confronti di chi ascolta. Allora, io dico subito che con queste presentazioni e anche con quello che ha detto anche Federico, mi sento un pochino intimorito, adesso cercherò di scaldare un po' la mia timidezza. Di solito mia madre mi ha sempre detto che non sono mai stato molto timido, però non conoscendoci, e adesso mi alzerò, poi sarò seduto un po' come viene, un po' come siamo a casa, in famiglia, no? Cioè, in maniera molto, molto così, gradevole, informale. Allora, io con questi titoli, la famiglia di Nazareth, no? E Giuseppe e Maria, i Vangeli dell'infanzia, ci verrebbe quasi voglia che tornasse Natale, o no? No? Perché mentre preparavo queste cose dicevo, mamma mia, cioè, ci stiamo preparando alla Pasqua o ci stiamo preparando al Natale? Questa è una suggestione che ho detto io, insomma, no? Una provocazione, se si vuole. Poi il tempo ci aiuta, perché il 25 marzo di solito, no? La Chiesa, di solito, sempre la Chiesa, no? Celebra la festa dell'Annunciazione, e l'Annunciazione ha come protagonista Gesù, che sta per arrivare, e ha protagonista sempre comunque la moglie di Giuseppe e Maria. Quindi, in qualche modo, no? Siamo in tema anche per questo. La festa dell'Annunciazione sarà poi celebrata dalla Chiesa il 27, il giorno dopo la quarta domenica di Quaresima, quinta domenica di Quaresima, che praticamente inizia poi col pomeriggio, con i primi versi del sabato pomeriggio. Allora, con questi riferimenti biblici, io vi dico subito che io non sono un biblista, non ho studiato esigenze biblica. Io ho studiato catechetica, quindi sono un catechista all'Università Salesiana di Roma, con la specializzazione in pedagogia religiosa, proprio. Faccio l'insegnante di religione e collaboro, e sono stato delegato da parte della diocesi per quanto riguarda la vita affettiva a Verona. Quindi il mio taglio sarà un taglio più pedagogico, più catechetico, comunque che ha qualcosa a che fare con la fede, perché era la fede, ha qualcosa a che fare con la fede e con la pastorale. Ah. E niente, poi quando Federico mi ha chiamato, direi intorno a gennaio, in realtà lui aveva invitato, bisogna dire due cose, no? una coppia di Modena, delegati al Civescovile di Modena, Gabriele e Raffaella, coniugi Benassi, che insieme ad un amico e anche insieme a me, da quest'anno, siamo i responsabili della pastorale familiare secondo diversi ambiti di diocesi di Modena. E io però ho detto, se volete una coppia, loro sì, io però non posso venire in coppia, perché da alcuni anni, da 6 anni a questa parte, mia moglie, per motivi soprattutto psicologici e di stabilità psichica, non vive più con noi, per problemi proprio di problemi suoi, no? E allora io ho detto, se volete me, ok. Allora lui si è consultato e sono qui. Quindi rimane il fatto che quello che io dirò, lo dirò come sposo, lo dirò all'interno del matrimonio. Io la fede ce l'ho, però mia figlia più grande mi ha detto, papà, non sarebbe bene che tu andassi in giro, perché rendi ambiguo, di quello che sei sposo, anche se in questo momento non puoi vivere la nuzialità. Dal momento in cui io ho vissuto e ho fatto un discernimento spirituale anche per questo, la provvidenza, e lo dico perché siamo in ambito di giustizia spirituale, mi ha dato una grande mano. Una grande mano che cosa significa? Significa che l'arcivescovo di Modena, il delegato arcivescovile che adesso è anche dell'Emilia Romagna, come dico solo, e mi hanno detto, tu devi entrare nella pastorale familiare, no? E testimoniare la fede del matrimonio e del sacramento, mi si è esploso dentro dei miracoli, le mie relazioni con gli altri sono diventate veramente una cosa grandiosa. E da alcuni anni a questa parte, no, io sto riscoprendo il valore del mio matrimonio celebrato 21 anni fa con 3 figli e che vivono all'interno della mia casa insieme ai miei suoceri che vivono con me. Allora, questa è una testimonianza, non voglio adesso commuovervi oppure dire, vi devo dire chi sono, è inutile che venga a dire qualcosa e poi mentre io parlo in altre zone tutti vi guardano la mano, quindi vi presento e quindi siamo, poi siamo messi d'accordo, abbiamo parlato. Allora, quindi in qualche modo la mia chiave lettura parte da una situazione anche di sofferenza, ma che è stata elaborata, e questa situazione di sofferenza adesso è una situazione di tranquillità, di serenità, di felicità, con anche dei segnali positivi, nel senso che mia moglie qualche segnale positivo lo sta dando in questa direzione. Allora, e poi non vi dico di più per quanto riguarda mia moglie, perché c'è la sua privacy, insomma, no? In qualche modo, quindi poi al limite confidenzialmente possiamo parlare, insomma. Allora, io provo adesso, secondo lo schema che avete anche nel foglio, ci voglio chiare, se sapevo così si mandava meno roba, no? Però lui dice che siamo quasi coetanei, non è vero, lui è molto più giovane di me, ha imparato la sua età. E quante? Allora io partivo da quello che ho chiamato il punto zero, che poi giustamente Federico l'ha messo punto uno, bravo, sta a fare il suo mestiere, la vita effettiva dal convegno di Verona. E perché? Perché è fondamentale ed è importante questo discorso. Io parto subito da Verona, no? E quindi l'ambito della vita affettiva che riguarda non solo le coppie, non solo gli sposi, non solo le famiglie, non solo i giovani, ma anche i sacerdoti, ma tutti. La vita affettiva è un ambito trasversale, no? Nella vita delle persone. Poi ci tengo a dire che lo Spirito Santo soffia sul serio, perché la scelta coraggiosa della Chiesa italiana di andare un po' controcorrente e di in qualche modo cambiare direzione e andare veramente a rispondere alle esigenze dello Spirito con grande novità. Perché? Perché se voi ci fate caso, la Chiesa italiana ha fatto delle scelte diverse, non ci siamo trovati e non ci siamo divisi e distinti in ambiti che potremmo dire tradizionali. La pastorale familiare da una parte, la pastorale giovanile dall'altra, avete capito? L'infanzia, l'istruzione cristiana, no. Vita affettiva, tradizione, cittadinanza, lavoro e festa. Mi sfugge una, perché adesso mi viene in mente, vabbè, veramente il quinto ambito, fragilità, che sono trasversali in tutta l'esistenza umana, dall'infanzia fino all'anzianità. Coraggiosa questa scelta. È una scelta coraggiosa perché ci sollecita a rinnovarci e a prendere in considerazione la persona in quanto tale, nella sua totalità. Perché se noi parliamo di vita affettiva, non possiamo dimenticare l'educazione all'amore degli adolescenti, l'educazione all'affettività, non possiamo dimenticare la pastorale dei fidanzati, il matrimonio, la famiglia, tutte le fasi della vita. Credo che questo sia importante. Se parliamo di fragilità, ad esempio, non dobbiamo solo pensare con un taglio, potremmo dire, da Caritas, con tutto rispetto, oppure solo riservato nei confronti di coloro che sono emarginati, poveri e ultimi. La fragilità è una condizione di esistenza di ognuno di noi. Siamo fragili nella nostra esistenza. Quindi è una condizione che ci accomuna tutti. Così il discorso della cittadinanza, così il discorso del lavoro e della festa. E così anche il discorso della tradizione, dell'esercizio del trasmettere, della catechesi, della cultura, dell'informazione, eccetera. Allora, un po' la nostra Chiesa italiana, anche se con molto coraggio è andata in questa direzione, è un po' schiazzata, perché significa in qualche modo reimpostare un po' il tutto, riformulare tutto e ripensare un po' il tutto con questi criteri. Allora, io quindi dico che siamo in un'epoca che potremmo sorgere nuova per la nostra Chiesa, una novità che proviene dallo Spirito, dalla condivisione e collaborazione della comunità ecclesiale sparsa sul territorio nazionale. E volevo partire proprio dal titolo del convegno, agganciandolo immediatamente col discorso della vita affettiva. Il titolo del convegno, voi conoscete, Testimoni di Gesù Cristo risorto, speranza del mondo, assai suggestivo, assai pertinente, stimolante, perché la speranza, testimoni di Gesù Cristo risorto, abbiamo proprio il nucleo essenziale della fede. Quindi è speranza del mondo, per tutto il mondo, non solo per noi stessi. E la lettera che ha fatto un po' da sfondo in preparazione prima, durante e quindi anche dopo il convegno è la famosa lettera di Pietro, prima lettera di Pietro. Prima lettera di Pietro fu scritta proprio in piena epoca di cattività, mentre Pietro era prigioniero a Roma, e poi sappiamo che fine ha fatto. E mentre c'era questa lui scrive una lettera di coraggio, di testimonianza, di speranza, lui e tutti i suoi discepoli, la scuola di Pietro sostanzialmente, a tutti i cristiani perseguitati dell'Asia Minore, che provenivano dal mondo ebraico, eccetera. Allora, in questa piena epoca di cattività, lui esorta a essere, proprio nel momento in cui si soffre, ad essere comunque sereni, gioiosi, e continuare a dare fino in fondo tutta quella testimonianza e sulla vita che poi lui aveva dimostrato precedentemente, aveva poi anche rinnegato e poi si è riscattato in qualche modo, quindi mettendoci dentro anche lui stesso. Quando ci sono due riferimenti nella prima lettera di Pietro, nel secondo capitolo a un certo punto lui dice che noi, in quanto cristiani, siamo rigenerati per una speranza viva. Il battesimo ci ha rigenerati per una speranza viva. E in particolare poi nel capitolo 3, famosissimo quel passo, dove nel versetto 15 si dice che noi siamo chiamati, siamo sempre pronti per rendere la ragione della speranza che è in noi. Questo è stato un po' la chiave, il punto di partenza del convegno di Verona. E da lì, attenzione, noi ci troviamo qui, no? Diciamo, cosa vuol dire per noi oggi essere testimoni di Gesù Cristo risorto, rendere la ragione della speranza che in noi sempre, in tutte le situazioni della vita, e usando un formulario caro a vita del matrimonio, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, sempre, finché morte non ci separi, continuamente. Ed è interessante perché subito dopo, noi non ci facciamo subito caso, ci fermiamo subito al discorso della testimonianza e diciamo, ok, dobbiamo essere testimoni, dare ragione della speranza che in noi. Ma notate cosa dice Pietro nella lettera. Tuttavia, tutto ciò sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi rimangono svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. È meglio infatti, se così vuole Dio, soffrire creando il bene che facendo il male. Ma torno indietro, tuttavia la testimonianza sia fatta con dolcezza. Allora, chi aveva la responsabilità di guidare l'ambito della vita affettiva? La dottoressa Raffaella Iafrate dell'Università Cattolica di Milano ha ricevuto il compito e ci ha dato il compito per quanto riguarda la vita affettiva. Quei delegati alla vita affettiva rifletteranno proprio sul metodo della dolcezza, lo stile della dolcezza. Vita affettiva proviene dalla dolcezza, perché dolcezza significa sentimenti, perché dolcezza vuol dire relazioni, perché dolcezza significa mettere al primo posto l'amore. Credo che questo sia molto bello e molto suggestivo, anche perché ci dà lo stile. Rendiamo testimonianza della speranza con noi, con la spada o con la dolcezza. E credo che qui le famiglie possano insegnare qualcosa con la loro vita. Testimoniare con dolcezza. Adesso non voglio essere troppo romantico, troppo lirico, no? Però penso che sia chiaro questo discorso. Da qui scaturisce proprio anche, c'è chi ci ha visto anche l'Italia sociale, insomma, no? Dolcezza significa rispetto, rispetto significa non violenza significa, insomma, sappiamo cosa vuol dire. agire secondo le mie attitudini, capite? Non c'è solo un discorso che riguarda i sentimenti. E allora ecco che rivisitare un po' il contesto, e credo che questo sia importante. Altre suggestioni, così, a modo di slogan, di schema, sempre che muovendo dal Convento di Verona, filtrarmi, per quanto riguarda la mia persona, all'interno proprio dell'ambito della vita affettiva, notate che, poi al limite di lascio qua il testo, ma si può recuperare l'internet, c'è sul sito della Chiesa Cattolica Convento di Verona, c'è ancora tutto il materiale. All'inter non ci sono le cose belle dei lavori degli ambiti, una parentesi. È stato bellissimo lavorare una settimana a Verona, anche qui un nuovo stile, insomma, negli ambiti che eravamo divisi, c'erano laici, c'erano sacerdoti, c'erano cardinali italiani e c'erano dei vescovi. Non è che il cardinale Antonelli di Firenze, che era di fianco a me, no? Aveva un ruolo, no, lui era lì e partecipava al lavoro del gruppo e diceva la sua. Quindi laici, cardinali, vescovi, sacerdoti insieme che lavoravano. Ed è stato un momento anche questo arricchente. Allora, la prima cosa che noi abbiamo provato a relazionare come lavoro di gruppo, da portare in assemblea a Verona, ci è sembrato che la dolcezza della testimonianza della vita cristiana debba partire dalla coppia e di conseguenza dalla famiglia. La famiglia viene vista come la prima casa degli affetti. La famiglia è vista come, e qui questa chiave di interpretazione di lettura può aiutarci anche dopo, no? A rileggere il Vangelo, anche la storia di Giuseppe e Maria, proprio partendo da qui. La famiglia è un'opportunità preziosa per noi, oggi più che mai, proprio perché è la casa degli affetti. Se non si impara in famiglia, se non si parla di affetti in famiglia, ad amare, sarà molto difficile dopo, bisognerà fare fatica. No? E proprio per questo, credo che questo sia importante, pensate, la Bibbia, fatto, non è un taglio esegetico, è un taglio catechetico, torno a ribadire, se c'è qualcuno che è esperto di Bibbia, potrebbe anche dire, ma non è proprio così, però dalla lettura catechetica possiamo dire che nei primi capitoli della Genesi c'è l'esperienza della coppia dal punto di vista umano, Adamo ed Eva, e c'è una benedizione. Dio vi benedisse, disse, siate fecondi, moltiplicate, benedite la terra, eccetera. Siamo all'inizio. Poi, se noi passiamo al Nuovo Testamento, vediamo che Gesù inizia la sua attività pubblica, inizia la sua attività pubblica come primo miracolo, proprio all'interno di un contesto di matrimonio, di famiglia, alle nostre di casa. Poi ecco, adesso dobbiamo contentare anche i figli, no? Sei giorni e settimo giorno Dio si è riposato, con l'accento da vedere. Poi si dice che prima di iniziare la sua attività pubblica, 40 giorni del deserto, ma nella Galilea, il settimo giorno lui è andato a riposarsi e ha fatto la compiuta il primo miracolo all'interno del matrimonio. La Bibbia però, sempre con un taglio di inclusione, questo ci deve insegnare qualcosa, e anche nell'Apocalisse si conclude con le nozze dell'agnello, la Gerusalemme celeste, la tua sposa è pronta al Signore, tutto è compiuto, potremmo dire. Quindi, attenzione, siamo incastonati dentro una storia che parte dalla dolcezza, parte dalla vita affettiva, parte dall'amore, con al centro la coppia, poi il matrimonio, la famiglia e quindi le nozze dell'agnello, no? La sposa eterna. Credo che questo sia un discorso molto bello, è anche il primo miracolo di Gesù, è un miracolo compiuto nelle nozze di Cana, in un contesto di famiglia, di matrimonio, di festa. Quindi questo è un aspetto importante che deve essere rimarcato, ci deve dare forza, ci deve dare vigore e prendere gli spunti suggestivi. L'altra considerazione forte che è venuta fuori anche sempre a Verona quando ne parlavamo nei gruppi è che comunque l'uomo non è fatto per vivere da solo. L'uomo non è fatto per vivere da solo, infatti Adamo nella Genesi era molto triste, dopo che si era abituato, forse si era, anche un po', era stato un po' viziato anche da Dio, no? Nel senso che era lì, che aveva tutto, però era un po' triste, gli mancava qualcuno che fosse alla pari. Nasce Eva e lui canta, osso delle mie ossa, carne della mia carne, no? Ecco, il primo canto è proprio d'amore di Adamo, di ringraziamento nei confronti di Dio, perché ha avuto la possibilità di avere qualcuno alla pari. La nascita della coppia. E questo, ecco, noi assomigliamo a Dio, l'immagine di Dio non è fatto solo di Adamo che è immagine somigliante di Dio o di Eva immagine somigliante di Dio. Noi assomigliamo ancora di più a Dio proprio nell'amore tra uomo e donna. Questa è la grande immagine, perché l'uomo e la donna formano una relazione e il nostro Dio, il Dio trinitario, è un Dio famiglia. Non è religio, se io dico che è un Dio famiglia, è un Dio trinitario. Notate, il padre, il figlio e lo spirito. Il padre è in relazione con il figlio è in relazione con il padre, direbbe Giovanni, no? Nel Vangelo. Così lo spirito che procede dal padre e dal figlio. Quindi noi, la nostra storia della salvezza, parte da un Dio famiglia. Al centro c'è la famiglia, il punto di partenza è la famiglia. Adesso mi piacerebbe che questo davvero fosse in qualche modo, con dolcezza, gridato e urlato anche nella nostra società, dove si fa di tutto perché la famiglia non sia al centro. Ok, ma chiudo questo discorso come ci interessa. Allora noi anche qui prendiamo ragione della testimonianza che noi, partendo da con dolcezza e parlando della famiglia, però veramente diciamolo. Non nascondiamoci, perché rischiamo davvero che uno dei beni più preziosi della storia dell'umanità, non solo della storia della società, venga in qualche modo contaminato, sgretolato. Certo c'è l'azione dello spirito, ma ci vuole anche la conversione umana. Quindi questa immagine di Dio trinitario è allora la prima conseguenza. Oggi più che mai c'è bisogno, cioè si vede, anche se non è sempre così esplicito, ma c'è dentro, c'è un autentico bisogno di relazioni. Oggi la gente che vive nella nostra società, compresi noi, hanno un bisogno di relazioni autentiche. E questo è un grido, siamo assetati e affamati di relazioni, nella società dell'individualismo. Allora, nel foglietto, nel libretto che avete, a un certo punto ci sono tante pagine che adesso io salto perché sono molto, poi se qualcuno vuole fare riferimento ce li ha, insomma, no? C'è un'analisi fatta da un sociologo che non è cristiano, però è un sociologo che anche a Verona è stato studiato parecchio, il sociologo Bauman, non è un cristiano, è di origine orientale, e Bauman parla e dice che noi viviamo nella società degli amori liquidi. Noi oggi viviamo nella società degli amori liquidi, non degli amori soldi. Gli amori liquidi sono un po' come l'acqua, anche se l'acqua è un bene prezioso, qui siamo in ambito francescano, cioè l'acqua preziosa, carta, pura, finché vogliamo, però l'acqua sorge, se ne va. E allora i nostri sentimenti purtroppo oggi sono contaminati da questa liquidità che non lascia traccia. E fino a qualche anno fa, quando noi parlavamo, ci sono queste cose, pagina 14-15, parlavamo di consumismo, stile di vita consumistico, parlavamo di stile di vita individualistico, di stile di vita agonistico e edonistico, pensavamo all'ambito sociale, pensavamo all'ambito economico, non andavamo più là. Oggi Bauman dice che il consumismo ha contaminato anche le relazioni, anche i sentimenti. La società dell'usa e getta, dell'individualismo, non riguarda solo l'aspetto sociale, economico, lavorativo, riguarda anche i sentimenti. Siamo proprio qui, e questo è il dramma. Cioè noi, l'usa e getta, l'uso della persona, ecco, stiamo insieme finché possiamo. Adesso queste cose ci sono, il riferimento le potete trovare anche più avanti, ad esempio Bauman parla di amore fast food, in maniera un po' provocatoria, ma per colpire, Notate anche, vi ho sottolineato in diretto, nascono oggi le coppie part-time, i rapporti intascabili, le relazioni a simbiosco, gli amori doppi, tripli, gli scambi di coppie. A Verona non era ancora più scoperto il dico, no? Non si parlava ancora di questo. Però notate, i singoli, nell'ambito della vita affettiva, questo discorso è tutto fuori. Bisogna accoglierlo, no? Bisogna metterci dentro, capire perché l'individualismo, no? E il consumismo hanno contaminato i nostri rapporti familiari, sentimentali, affettivi. Ecco, allora, qual è il nostro compito? Dire la parola del Vangelo, quello che abbiamo scritto, il Vangelo dell'amore della famiglia. Cosa deve fare la comunità cristiana in una società del genere dove conta di più l'uomo che ha, no? E non tanto l'uomo che è. Conta l'uomo quando sente qualcosa per se stesso e non solo quando l'uomo pensa. E quindi l'uomo vale per quello che ha, l'uomo vale solo se pensa a se stesso, l'uomo vale solo se si gode la vita. Questi sono gli slogan che provengono. E guardate, anche se dico una cosa, forse generica, l'abbiamo già sentito varie volte, diciamo sempre le solite cose, notate, noi viviamo in una società dove c'è un elemento eterno che non è Dio, dico tra virgolette Dio eterno, ma in questo momento io lo metto da parte con la logica della società di oggi. L'elemento più eterno della nostra società è la televisione. La televisione trasmette 24 ore su 24, non smette mai, è a ciclo continuo, no? La televisione, non dico la parola televisione, ma la televisione come stile, che cosa fa? È la principale causa dell'individualismo, del consumismo. La televisione non ci fa vedere i film, ci fa vedere la pubblicità, e i film sono al servizio della pubblicità. Guardate che non sto esagerando, non sono mai stato molto pessimista. Allora facciamo fatica noi adulti a prendere distanze. Pensate ai giovani, come possono crescere. E non voglio toccare l'ambito sociale, le politiche familiari, tutto questo discorso qua, che non ci riguarda, siamo in ambito di esercizi spirituali. Però mi sembrava molto importante tenere presente che come famiglia, proprio perché abbiamo dei figli, proprio perché dobbiamo in qualche modo essere i primi testimoni dell'amore di Cristo, del Vangelo, del matrimonio, della famiglia per i nostri figli, quindi con la dolcezza, con quello che si diceva prima, teniamo presente che noi stiamo crescendo in una società in cui davvero non conta la coppia, conta l'uno, conta il singolo, conti te stesso, sei tu che conti, il tuo Dio sei tu, ed è e soprattutto sono le deformazioni del benessere. Questo è in sintesi il pensiero di Bauman, ma se volete, questo è in sintesi anche il pensiero di Fromm. Se voi avete letto Avere o Essere di qualche decennio di anni fa, anche se Fromm non toccava i sentimenti. Bauman dice, dopo Fromm non c'è stato un miglioramento, c'è stata una debacle completa. Ormai l'individualismo, il consumismo, l'uso esetto, il capitalismo, in qualche modo, hanno veramente contaminato tutto. La logica è quella del mercato e quindi questo non deve essere all'interno della Chiesa. Vabbè, su questo credo che possiamo, ecco, io ho lasciato dei riferimenti che sono abbastanza anche sociologici se volete, però che devono far riflettere. Noi dobbiamo evangelizzare con il metodo dell'incarnazione, la teologia dell'incarnazione, conoscere il mondo, valutare quali sono gli aspetti positivi, quali sono gli aspetti di problematicità e poi provare davvero a evangelizzare, a annunciare il Vangelo. Troppo lungo questo primo punto, potete intervenire se qualcuno è stanco, adesso mi alzo un po', e così insomma, no? Mi verrebbe in mente anche di fare un giochino, ma su questi aspetti qua, la tecnica di animazione, ma poi Don Enrico mi scrive e dice basta, mi catturi solo facendo lo stregone e quindi... Allora, entriamo adesso sul discorso dopo così alcune suggestioni prese dalla vita affettiva del convegno di Verona, e ripeto così perché poi alla fine sono un verso logico anch'io, no? Ecco, allora, la causa degli affetti, c'è un bisogno autentico di relazioni, abbiamo detto, c'è il discorso che riguarda il Dio famiglia,
il Dio Trinitario, e poi proprio per questo, proprio sulla linea della lucetta, e ve lo devo dire perché poi modenese, adesso è in Romagna, nel mio gruppo c'era anche, non so se conoscete, si è presentato così, sono Don Giuseppe e faccio il vescovo a Ravenna, no? Allora qualcuno gli ha detto: scusi, lei è Monsignore, cioè lei è vescovo di Ravenna, lascia stare, sono Don Giuseppe, no? Allora lui diceva, e ci ha portato a fare un discorso molto importante, cioè se noi mettiamo al centro la famiglia come capo degli affetti, di conseguenza la Chiesa diventa madre, madre, il ruolo materno della Chiesa, il ruolo paterno, no? Il ruolo genitoriale. La docenza parte dalla mamma, parte dai genitori, parte anche dal papà, no? E qui stiamo entrando, ecco, pensate a Maria, la maternità della Chiesa. Credo che questo sia molto importante, perché la Chiesa, secondo Giovanni XXIII, è madre e maestra. Disse così all'inizio degli anni 60, l'enciclica Mater e Magistra, no? Ma è stato profetico, ma ha ragione. Lo spirito viveva davvero, a quell'epoca viene anche oggi, ma soffiava forte, no? L'epoca del Concilio. Madre e maestra. Noi dobbiamo aiutarsi a fare in modo che la Chiesa sia madre e maestra, ma non può essere maestra senza essere madre. Prima deve essere madre, poi è maestra. Se noi pensiamo, la vita affettiva è l'ambito stretto nostro, testimoniare questo: vuoi essere maestro? Vuoi insegnare gli altri? Vuoi fare il catechista? Vuoi fare il genitore? Ecco, prima ama. Questo è il messaggio. Prima svolgi il tuo ruolo materno. Prima svolgi il tuo ruolo paterno. Prima svolgi il tuo ruolo educativo genitoriale. E qui abbiamo davvero un ambito affascinante da portare avanti all'interno della comunità cristiana, ma anche all'interno della società. Di conseguenza, pensate, adesso vi do una parola, due parolone, no? Ecco. Non ci può essere l'etica, prima l'etica e poi la teologia. Non possiamo noi dire tu non devi. Prima dobbiamo evangelizzare, dire qualcosa di positivo. Prima l'antropologia e poi l'etica. Ci vogliono tutte e due, ma non ci può essere l'etica senza l'uomo. Questo l'abbiamo detto nei risultati finali del gruppo dell'ambito della vita affettiva, non dico mica io, non dico nient'altro io. Ultima suggestione, perché stiamo parlando della famiglia, ma proprio perché ci interessano anche le parrocchie, come dovrebbe essere ideale comunità di tante famiglie. Pensate ad esempio, un'immagine che è venuta fuori forte è quella della locanda, una parrocchia vista come la locanda. La locanda è la parabola del buon samaritano. Voi pensate alla parabola del buon samaritano, a un certo punto si parla della locanda. Notate, qui lo devo dire, devo citare chi l'ha detto. Lì è intervenuto il cardinale Antonio di Firenze, tra cui ho portato con me, non so se ne parleremo domani, una bellissima lettera che lui ha preparato come per le benedizioni nelle case della sua diocesi. Si può, cioè io ce l'ho, ma non parleremo per domani mattina. Famiglia e società, la chiamata. Però Cardinale Tani diceva: guardate che sarà la parola del buon samaritano. Dove si trova la locanda? Sulla strada. Sulla strada passano tutti. La locanda non è l'hotel a 5 stelle. Se fosse un hotel a 5 stelle, la locanda sarebbe riservata solo da alcuni che possono. In una locanda ci possono andare tutti. Ci possono andare i ricchi, poveri, benestanti, meno benestanti. E tutti, proprio perché vanno in una locanda, hanno la possibilità comunque non solo di ricevere, ma anche di dare. Perché un qualcosa deve dare. Il Stato solo di ricevere, bisogna anche dare. E credo che questo sia un punto di riferimento. Poi ha posto il secondo problema. All'interno della locanda non ci si abita. Non si può abitare in una locanda. Si trova ristoro, è un passaggio, un punto di riferimento, si può trovare ci possono essere. Ma dov'è che noi viviamo? Nella casa, è la famiglia la nostra casa, non è la locanda. La locanda è sulla strada del locorio del mondo. Allora, la pannocchia è vista come la locanda, il locorio è vista come la locanda, aperto veramente a tutti sulla strada e attenta. Ma attenzione, non è il luogo dove si abita. Il luogo dove si abita è il passaggio della locanda, è la famiglia, è la casa. Quindi queste sono le suggestioni che adesso mi sono venute in mente dopo di loro, che voglio così in qualche modo portare a voi. Poi, per non annoiarvi troppo e per andare avanti, introdurre quello che io chiamo il secondo punto, no? La coppia di Maria Giuseppe, prototipo per una coppia di stati sposi cristiani, vi volevo leggere una storia che, se la trovo, l'ho scritta così com'è, però voglio leggerla. Provo a metterci dentro quello che dicevo prima, no? L'antropologia prima dell'etica. Provo a metterci dentro una storia umana. Allora, la storia umana è questa, è così, ve la leggo. È una bellissima giornata. Lui è innamorato di lei. Ognuno di voi può pensare, con una piccola tecnica di animazione da seduti, alla propria storia di coppia. Non vi dico di fare come Adamo ed Eva, però tornate indietro un po' nel tempo, no? Ognuno pensa alla propria coppia. Quindi Federico pensa a un rapporto con
Daniele.
Con Daniele, no? Meno male, che lo spero. Mi dispiace che mi sia sempre l'occhio, ma... No, non si può.
Allora non dispiace.
Non dispiace. È una bellissima giornata. Fidanzati, eh? Lui è innamorato di lei e lei innamorata di lui. Hanno un progetto per quella bellissima giornata. Che cosa? Trascorrerla insieme, riposarsi, rilassarsi insieme, comunicare e condividere insieme la gioia di sentirsi l'una per l'altro e di gridare al mondo intero la gioia di non essere soli e di provare intensamente, con graduale coinvolgimento, la bellezza naturale dell'attrazione reciproca, sensibile e spirituale nello stesso tempo. Inoltre lei e lui, da vera coppia di fidanzati, oggi vogliono progettare e programmare la loro futura vita, la loro futura vita due, e proprio perché sono credenti, praticanti, almeno la nostra storia, no? Desiderano con tutto il cuore decidere la data di matrimonio, la casa dove andare ad abitare insieme. Si preannuncia davvero una bellissima, intensissima giornata. Quindi lui si prepara in modo più elegante del solito, immaginiamolo un sabato. Si reca da lei e bussa con la gioia nel cuore in esplosione alla casa della sua amata. La porta si apre e a ricevere lui non è lei, ma sua madre, madre di lei. E qualche passo indietro c'è anche il padre della sua fidanzata. Cosa avrà pensato questo tipo? È successo qualcosa? Andiamo. Non hanno il volto triste, meno male, quindi il fidanzato dice non hanno il volto triste, e quindi vuol dire è successo qualcosa, non c'è, e così via, no? Un inconveniente, non lo so, comunque. Ma si vede che però sono in ansia. Pensate a tutte queste suggestioni di sentimenti, che possono essere emozioni. Lui chiede subito di lei: è successo qualcosa? Sta male? Per favore, mi dite qualcosa. La mamma dice che lei si trova in camera. Avrebbe una voglia matta di scendere, di comunicare a lui cosa le è successo, però ha bisogno di riflettere, non se la sente, ha paura e soprattutto ha paura di non essere capita. Lui, da quel bravo ragazzo, si potrebbe dire, di parrocchia, che ha sempre dimostrato di essere, manda a dire alla sua amata che qualsiasi cosa possa essere successa, lui le sarà vicino sempre e comunque. Non vi sto parlando di un film da grandi eroi, degli anni 50-60, no? Grandi film dove l'uomo tutto d'un pezzo, no? Lei, trepidante, scende le scale, chiede ai suoi genitori di lasciarla sola con lui e con forte emozione gli rivela la novità che doveva dire e gli dice: sono incinta. sto aspettando un bambino e il padre non sei tu. Lui ascolta, apprende senza fare senate, pensate di spirito, senza fare senate, se ne va tutto solo a casa sua, la tanto annunciata bellissima giornata intensissima finisce lì, altro che meglio andarsene a letto a meditare, perché sarà quasi impossibile prendere sonno. Ecco comunque la conclusione della storia: l'amore fa trepidare i cuori, e vide l'amico come è andata realmente. Fate sentire: nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth. Prima l'antropologia e poi l'evangelizzazione. Senza l'antropologia non avrebbe senso. Sto entrando nella logica di Giuseppe, sto entrando nei sentimenti di Maria, sto entrando nei sentimenti umani. Ve lo devo dire, non solo il mio Cristo, mi sparerebbero, che cosa dici? Però ho provato a immaginare, senza essere eretico, quello che potrebbero aver provato sentimentalmente con la vita affettiva, quei sentimenti che proviamo noi, no? La famiglia di Nazareth, quando erano fidanzati, promessi sposi, no? Potremmo dire, anche se essere fidanzati in quel momento per la cultura ebraica, per la religione ebraica, era già un matrimonio, che non è un matrimonio esattamente come intendiamo noi, proveniamo da lì. E quindi adesso io ve lo leggo. Avevo catturato una certa attenzione, vi devo dire. Vi ho fregato, qualcuno di voi secondo me l'aveva già pensato, no? La signora, vero? Sì, lei ha fatto così, sapevo che finiva male, non so. Invece, ma noi proviamo a pensarci. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: ti saluto piena di grazia. Qui c'è l'annunciazione, ma sapete quello che viene dopo, e non sto a leggere, però, no? All'inizio sapete quello che, ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme Matteo e Luca, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto, non voleva ripudiarla, decide di cercarla in segreto. Allora, noi siamo una famiglia, noi abbiamo fatto la stessa esperienza di Giuseppe e Maria. Perché? Perché dal punto di vista dei sentimenti, poi in concreto è un'altra cosa, no? Ecco, sono storie diverse, eccetera. Però noi abbiamo provato le stesse suggestioni, emozioni, sentimenti, trepidazioni, paure, no? Che Giuseppe e Maria hanno avuto. E dobbiamo riferirci: Giuseppe, suo sposo, ha davvero reso testimonianza della speranza che era in lui. Non con la spada, non lasciandosi andare a distinto, ma andando in crisi, dubbioso, avrà anche pensato, sarà andato anche a casa, non riusciva a prendere sonno. E per fortuna che l'angelo esiste, l'angelo c'è ancora oggi, ci può consigliare. E quindi ecco che cosa fa, no? Testimonia con dolcezza, decise di licenziare in segreto, di non... Dopo ci celebreremo la messa, e sapete come, qual è stato l'atteggiamento di Gesù nei confronti di quella donna che aveva sbagliato, no? Il Vangelo di Giovanni, no? Anche lì c'è la dolcezza di Gesù, no? Lo stile, che non è sentimentalismo, non è sentimentalismo, è davvero amare, andare in profondità, non fermarsi alla superficie, andare oltre. Giuseppe è andato oltre, pensate che cosa ci può insegnare dal punto di vista educativo, che segno può aver lasciato, no? Nei confronti di anche di Gesù bambino, di Maria, della società, di Nazareth. Che segno che ha lasciato. Lui poteva anche dire, secondo le logiche del buon senso dal punto di vista umano, tu hai il diritto di sbattere la porta, di urlare come un matto, di mandare Maria sul giornale, si direbbe oggi, sbattere il mostro in prima pagina. Oggi c'è Valle Topoli, un tempo lui poteva fare una cosa del genere, una promessa sposa rispetto a un bambino, e non sono io il padre, come facciamo ad andare a dire che opera dello Spirito Santo? E come faccio io a accettare una cosa del genere? Permettimi prima di pensarci, non posso dirti di sì subito. Sarò poi in grado io di fargli da padre? Pensate che responsabilità. E quindi voi sapete quello che succede, no? L'angelo appare anche a lui, il sogno, e lui che cosa fa? Va da Maria e gli dice: io, quello che voi aveva detto anche prima, ti starò sempre di fianco. Non so se sono in grado, però io ci sono, sono il tuo punto di riferimento, sono il vostro punto di riferimento. Nella mia diocesi, a Fiorano Modenese, c'è una basilica minore dedicata a Maria, no? Quindi a Maria, a Madonna del Castello. Dentro c'è una bellissima immagine, stile barocco, insomma, no? È il 1700. E dentro c'è una bellissima immagine, lassù, affrescata sul muro, dove c'è Maria già con Gesù, bambino in braccio. E di fianco c'è Giuseppe. Giuseppe è di fianco, quasi seconda fila, seduto là col bastone in mano, con l'asino pronto, no? Lì che veglia, che c'è, è un punto di riferimento. Maria e Giuseppe hanno bisogno di protezione. Scusate, adesso io forse punto di più sul discorso della paternità, ma sono un uomo, sono padre, non sono madre, quindi però dopo si può fare tutto un discorso che riguarda anche Maria. Ecco, questo era per dirvi che se noi noi riusciamo in qualche modo a incanalare il grande dono del sentimento dell'amore, quello con la A maiuscola, come poi adesso cercheremo di prendere in considerazione, perché dobbiamo anche fra un po' fare dei gruppi, no?
Sì,
e questa era un po' la prima suggestione. Io volevo adesso, sempre nel vostro, siete stanchi? No? Inutile dice così, perché deve dirlo, no? Vediamo, vi sembrano un po' troppo liriche, romantiche, sentimentali, mi dite, mamma mia, la vita affettiva cosa vuol dire? Romanticismo? No, sono reali, vero? È una cosa bella, o no? Mi piacerebbe sentire da parte di qualcuno di voi, no? Come è stato come il giorno in cui avete deciso la data del matrimonio. C'è qualcuno che vuol dire? Ti ricordi?
Voi.
La data del matrimonio.
Particolare.
Immagina ci fosse qualcosa di particolare mio. Dal punto di vista umano. È anche Maria, ma anche da parte dei genitori. Allora, credo che qui Maria e Giuseppe siano un prototipo, ma immaginate, adesso sganciamoci un attimo da Gesù figlio di Dio, pensiamo a Gesù bambino, che poi lui, l'autocomprensione, man mano che cresceva, capiva che aveva una missione speciale, non è che l'abbia capito automaticamente. Quando aveva 6 anni, 7 anni, io me lo immagino che giocava in cortile con Giovanni Battista, insomma faceva qualcosa, ma non è che tutti i momenti pensava: oh, io sono il figlio di Dio, no? E anche con Giuseppe Maria viveva in un certo modo, insomma, no? Cresceva, in età capito, è grande, si dice. Okay. Allora, man mano comprendeva qual era la sua missione e chi era lui. Però credo che comunque poteva contare sui due genitori, ma contarci sul serio. Lui poteva dire: Maria e Giuseppe ci sono. Allora, io adesso dico una frase molto forte, la dico in negativa, ma cerco di poi spiegarla in positivo, no? In negativo significa proprio questo. Un altro intervento, perché mi hanno detto di venire a parlare soprattutto di Verona, mi ricordo l'intervento secondo pomeriggio, dove una persona è intervenuta dicendo: noi viviamo in una società oggi dove purtroppo nell'individualismo le prime vittime sono i minori, i figli. Ci sono purtroppo oggi genitori, cioè bambini che sono orfani di genitori vivi. Notate il passaggio, dite: mamma mia, sabato sera alle 5:10 sentite dire una cosa del genere. Bambini che sono orfani di genitori vivi. Cosa vuol dire? Che hanno i genitori, però i genitori non ci sono, sostanzialmente, no? Non sono un punto di riferimento, per diversi motivi. Allora l'altro giorno, proprio pensando anche a questa frase, in un incontro con dei genitori di una parrocchia, qualcuno mi ha detto: lei ha ragione a dire che noi dobbiamo esserci, però io faccio un lavoro, come ho detto il padre, e devo stare anche per delle settimane a distanza di migliaia di chilometri. Dico, ok, lei fa un lavoro, se ne va, no? E sta lontano, poi bisogna equilibrare le cose, non si può ragionare tanto fisicamente, no? Però lei ci deve essere. Se sua figlia che ha 17 anni le telefona e lei dice: non un attimo che non ho tempo perché ho un impegno di lavoro e non c'è mai, non si può mai recuperare, lei non c'è, è orfano il padre. Guardate che la nostra società oggi, davvero, gli studi dicono che i padri sono assenti, tranne i presenti, si tenga, no? Ma c'è proprio un'assenza del ruolo paterno. Ecco perché ho insistito su Giuseppe, e non sulla, anche per questo orfano di genitori vivi, con dei padri che sono purtroppo molto assenti, non sono presenti. Allora c'è una ricetta, io credo che sia questa: noi affettivamente, spiritualmente o fisicamente eccetera, dobbiamo esserci, dobbiamo essere sempre un punto di riferimento, perché purtroppo si può anche succedere che si, per motivi diversi, nelle separazioni c'è chi lo vuole, la separazione c'è chi lo subisce. Uno può contrastare finché vuole, ma alla fine poi la subisce, e se la subisce avrà delle responsabilità, non lo so. Però sta di fatto che un mattino non si salva se tutti e due sono decisi a salvarsi. Provate a pensare ad alcune storie che conoscete. Guardate che ci sia stato qualcuno che sia opposto alla domanda di separazione. Però alla fine poi ha dovuto cedere perché se l'altra persona non è. Ok. Si può smettere di essere sposi, ma non si può mai smettere di essere padri, di essere madri. Si è padri e madri per tutto il resto della vita. Non ci si può, soprattutto quando ci sono i figli minori, uno non può dire: in questo momento io non sono più tuo padre, in questo momento io non sono più tua madre. Sarò assente per motivi di lavoro, ma io ci sono il tuo punto di riferimento. Devo essere come Giuseppe, lì pronto, a vegliare, a esserci. Se Gesù ha bisogno, io ci sono. Se Maria tu hai bisogno, io ci sono. Se dobbiamo scappare e fuggire in Egitto, andiamo a fuggire in Egitto. Vedete la responsabilità educativa. C'era un problema grosso. Gesù sarebbe stato fatto fuori, insieme a tutti gli altri bambini. La spaltezza, il pensiero, faceva l'artigiano, doveva lavorare. Eppure Giuseppe dice: Maria, fuggiamo in Egitto, si è organizzato, la strategia. C'è. Allora, anche se lavoriamo e siamo distanti, noi dobbiamo esserci. Mia figlia più piccola, pensavo di portarla con me oggi, avevo già organizzato uno stand di bambini, miei, eccetera, e così via, e poi niente, via di l'altro aveva 39 di febbre, e che faccio, no? E allora immaginate, ieri, allora papà vai via, stai via, e allora io mi sentivo, ma immaginate, immaginate gli scrupoli, no? Ma sì, ma dai, vado via, poi dopo torno, Ecco, allora mi dice: voi sapete cosa ha fatto qua? Oh, ma ricarica il telefono, Io adesso, lei è a casa con mia suocera, io sono qui, però con gli altri fratelli, tre figli, no? E due sono malati, uno no. Allora, succede sempre così per le influenze, con questo freddo che è venuto. Bene, io ci devo essere, appena smetto, vado a telefonarmi, no? Ho lasciato a casa di carica qualcosa. Perché oggi è difficile, deve essere. Lei sa che se non lo chiami domani è lì a casa e vuole parlare con me e niente. Bisogna esserci, anche se sei distante centinaia di chilometri. È quando la testa non c'è, è quando l'individualismo e il pensare su noi stessi, come si diceva prima, ci allontana. Ripeto, io non voglio colpevolizzare certe famiglie di oggi, poi non voglio cedere. Il Vangelo di oggi ci aiuta anche a non pensare ai peccati degli altri ma ai propri. Ma attenzione, c'è da dire che davvero oggi le famiglie a volte sono anche un po' vittime del sistema, no? Non è che abbiamo sempre colpa noi se le cose non vanno bene, siamo un po' vittime del sistema. Allora, se siamo vittime del sistema, proviamo a reagire, perché il sistema ci rende meno vittime, è un pochino più protagonista, per intenderci. Allora, questo era per così agganciarci un po' al discorso del perché Giuseppe e Maria possono ancora essere il punto di riferimento per noi. Gesù non era un orfano davanti a un bambino, non era un orfano e aveva dei suoi genitori presenti, e credo che questo sia importante, e anche qui noi dobbiamo farci aiutare riferendoci a loro. Per questo volevo così, sempre perché ho scritto un'altra piccola storia, no? Piccola storia sempre con il discorso della dolcezza, della vita affettiva, del metterci dentro l'incarnazione, l'umanità. Allora, pensate all'esplosione di gioia, parliamo di questo, no? Quando eravamo fidanzati noi. Aspetta un attimo, posso fare un giro? Mi sto scaldando, sono un po' meno timido. Se qualcuno non gli piace quello che gli dico così, potete dirlo, io condono lo stesso stanotte, credo, no? Non è un problema, no? Però lei che è qui avanti, quindi con la piena si va a seduta, mi faccio una domanda. Lei senta che si scusa, no? Ho ucciso un nei corsi dei trattati. Pensate quando uno diceva un tempo, ti amo, ti desidero, cioè vuole che tu sia il mio sposo, poi ho scritto qualcosa per il mio sposo. Io ragazzo scuola, io sono scuola, quando parliamo di queste cose, di queste cose. Allora, quando parliamo del matrimonio, cioè abbiamo un matrimonio, finto, insomma, cioè, no? Poi si chiederà quello che fai. Quando uno si alza e dice, io prendo te come mia sposa, prometto di essere tutto nel senso, nel giorno, nel dolore. Ma ti commuoviamo, ci muoviamo anche diverso. Anche i ragazzi si commuovono. Allora, i ragazzi di oggi, se noi con molta passione ci crediamo, perché siamo, vuol dire, che io ho visto dei ragazzi mi sono commossi. Ad esempio, mi sto parlando di 14 anni, mi sto parlando di 15 anni, mi sto parlando di 30 anni. Allora, adesso vogliamo fare un passaggio. Vediamo l'amore fa tutto, come si dice, no? Adesso, vediamo un po'. Allora, qualcuno ha finito. Facciamo così. Facciamo un po' come la famiglia che conosco io, ragazzi. Io prendo te, ci mettiamo insieme, qui che possiamo andare a stare insieme, e poi quando non va più bene, ognuno fa una cosa. Più o meno si chiamava così. E gli altri, votate adesso. Qual è la cosa che ti piace di più? Di qui. Ai ragazzi di oggi piace il sacramento del matrimonio. Allora, perché non lo diciamo? No? Scusate, non capisco che faccio. Però voglio di più. Allora, provate a pensare, se noi studiassimo i bambini di oggi, io potevo dire a lui o a lei, ti amo, partner. Il ragazzo solo dice, e parlo chi è? Il maschio o la femmina? Perché oggi l'uomo non ha la parte, non ha la forza. Non si può dire che i ragazzi oggi, quelli che vanno in giro, mi dicono io ho la fidanzata. Quindi va un po' riscattato, ma poi mancato. Allora dobbiamo fare dei cambiati compromessi, rivalutiamo i compromessi. Andate da lì, con le scuole. Ma hai capito? Allora, lei o tu, il giorno in cui avete deciso la data del matrimonio, te la fai capire? Te la fai capire? Cioè, io la rispondo al giorno di cui? No. E tu? No. Avete visto che era una cosa in comune, però vi ricordate dei momenti molto
risultati, come vedete fa tutto, presentazione, sentimenti, la prima cosa che viene,
il mobile, la cucina, la macchina, la casa,
il bianco di notte,
veramente bene,
sono cose belle della puntata. Voi avete dei più distratti della famiglia, per tanti anni,
c'è anche 13 minuti.
L'esplosione di gioia è questa qua. Dice Maria a un certo punto, dopo un po', che sapeva che comunque Giuseppe sarebbe sempre stato con lei. Mi è capitata una cosa fantastica. Sono talmente felice che tocco il cielo con un dito. Maria ha detto così. Anzi, oggi si direbbe, volo 3 metri sopra il cielo. Sto per diventare mamma. Adesso mi tolgo un attimo da Giuseppe e da padre, provate a pensare alle sensazioni che avete provato voi mamme. È la stessa sensazione che ha provato Maria. No? E questo miracolo continua. Uffa, l'Italia sociale non riesco mica a dimenticarlo. L'Italia è il paese al mondo dove nascono i meno bambini. Ma ci sarà ben bisogno di fare qualcosa. Prima parlavamo di orfani di genitori vivi. Una donna, ho studiato prima di venire qua per dirvi queste cose, sembrava fino a qualche tempo fa eravamo al penultimo posto, adesso siamo all'ultimo posto, siamo al primo posto come tasso di denatalità. La Francia, che è un paese molto più laico dell'Italia, molto con meno cultura religiosa, molto più laicista potremmo dire, se mi passi, passatemi questo termine,
la Francia fa più figli, l'Italia no, ma che futuro diamo noi ai nostri figli? Che Vangelo, che cosa evangelizziamo, che cosa diciamo? Tutto il contrario di quello che abbiamo provato noi, perché non c'è una cosa più bella che diventare padre e diventare madre. Diventare padre significa compartecipare l'opera creatrice di Dio, così anche diventare madre.
1,3 dicono i percentuali di donne in Italia, poi pensate con tutte le differenze. Cioè noi parliamo di Italia del nord, parliamo del centro, del sud, però questo tasso di denatalità più elevato al mondo, ci sarà qualcosa che non vale. Ok, invece Maria dice: sto per diventare mamma, sto per diventare madre, l'avvenimento più grande che possa capitare a una donna, generare una nuova vita, e che vita con la V maiuscola, è un miracolo grandioso. Ma la nascita di ogni figlio è un miracolo della natura, e noi potremmo dire è un miracolo di Dio, è un miracolo dello Spirito. Ma allora i miracoli esistono, ma allora i miracoli si realizzano davvero. E pensare che è capitato proprio a me di essere destinatario di una così bella notizia. Madre, e qui sapete di chi sto parlando, sentite, quando io dico Maria che ha detto tocco il cielo con un dito, anzi il volo tre metri sopra il cielo, non è la stessa cosa di dire l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore? Cioè sto procedendo proprio passo per passo, no? Non in modo esegetico, torno a dire, ma con un taglio catechetico, però provate a pensarci. Prima cosa, Giuseppe e Maria si sposano anche quando le cose potevano andare diversamente, perché Giuseppe e Maria potevano dire ok, bene, io non ti rifugio, però non voglio vivere con te, io non ti licenzio, non ti faccio, non ti metto la berlina, la gogna si direbbe, no? Però stiamo insieme, giochiamoci insieme. E lei qui scaturisce maggiore, cosa fa Maria? Va dalle sue amiche, va dalla sua parente, va a Elisabetta, e lì c'è magnifica la visitazione, lì magnifica, siamo proprio qui. E allora credo che sia molto bello, no, questo mettere la vita affettiva, come si diceva prima, con la chiave antropologica dentro il Vangelo, e in un interscambio, leggere il Vangelo con un taglio anche attualizzante, narrativo se volete. E dice qua è un miracolo grandioso, ma la nascita di ogni figlio è un miracolo della natura, e pensare che è capitato proprio a me di essere destinatario di una così bella notizia. Ma di colui che sarà chiamato figlio dell'Altissimo, Gesù, il Signore Salvatore, voglio farmi sua serva per eccellenza, voglio farmi sua prima discepola, gli starò sempre accanto. E Maria farà così, e lo dobbiamo fare così noi con i nostri figli, sia nei momenti di gioia che di tristezza. Maria era presente alle nostre vicarie, Maria era presente sopra la croce, Maria era presente nel cenacolo. Mia madre, che ha 83 anni e mezzo, è sempre presente, per me c'è sempre, davvero. E questa è una cosa bella, noi dobbiamo fare queste cose, questo è Vangelo. Viva la vita perché grandi cose fatte in me l'Onnipotente. In me, una povera e umile ragazza di Nazareth. Non la torturo mica più, lei non è un'umile povera ragazza. Si sta commuovendo, le diamo un abbraccio, ma no, guarda, che... Oh, la che bello, una povera ci vuole. No? E questo miracolo, quindi stasera andate a casa perché mi sono scaldato, chissà cosa capita domani mattina. Allora, questo miracolo mi darà la forza di svolgere anche un ruolo sociale. Desidero con tutto il cuore annunciare agli altri, soprattutto ai più sfortunati e agli ultimi, gli emarginati, i poveri, che hanno una possibilità di riscatto. Perché pensate, è magnifica. Il Signore concretamente, e io ne sono testimone, Maria e non io, sta dalla parte degli ultimi, anzi, riparte sempre dagli ultimi, scaravolta sempre i potenti e minaccia gli umili. Allora qui mi veniva in mente, anche se mi chiamo Eros Ramazzotti, no? Però pensate a Claudio Baglioni, canzone, io torno indietro, questo piccolo grande amore, poteva dirlo anche Maria, piccolo, siamo una coppia, tu fai falegname, con tutto rispetto, io sono una ragazza di Nazareth, non siamo mica una coppia famosa, no? Piccolo, ma grande amore. Anche il piccolo è grande, anche il seme pianta, anche il seme foresta,
prima di essere foresta era un secchio. Allora, anche quel bambino che porti nel grembo diventerà figlio di Dio. Ecco, andate a pensarci. La stessa cosa succede a noi. Noi ce ne dimentichiamo di queste cose. Dobbiamo annunciare questo, con le parole, ma soprattutto con la vita. Il Signore concretamente, io ne sono testimone, sta dalla parte degli ultimi, anzi di parte sempre degli ultimi. Allora, cara mamma, care mamme, care madri, nel vostro grembo avete portato, state portando, porterete al mondo la più grande profezia di speranza, il più grande Vangelo, la vita che nasce. Allora, se noi annunciamo questo, anche i ragazzi a scuola, io lo faccio questo, lo scrivo per loro, i ragazzi alzano la mano e dicono: noi non siamo favorevoli all'aborto. Ma se noi non annunciamo questo, i ragazzi, anche più in gamba, dicono: ah beh, non capiscono il dono della vita, e allora quindi se un bambino deve essere nato handicappato, è giusto che buon senso dica che non soffre. Ma se noi non diamo un valore, un senso alla sofferenza, cioè testimonianza di Gesù Cristo risorto, adesso vado un po' a ruota libera, un po' come mi vengono, no? Speranza, così concludiamo, ci fermiamo un attimo, e non annunciamo il Vangelo che la morte non è l'ultima parola della nostra esistenza, no? La sofferenza non è l'ultima parola della nostra esistenza, soffriamo tutti, moriremo tutti, però consentitemi una parentesi lirica ma vera, e guardate, ve la racconto. Domenica mi è arrivata una telefonata tragica, atroce, con il centro di personale familiare, le sofferenze eccetera, no? Allora è arrivata una telefonata, mi hanno detto: guarda che quel signore che veniva agli incontri si è suicidato. Adesso è medicina legale, mi dispiace dirlo, ma non volevo dirlo, però ci sto pensando dentro, no? Perché ha ricevuto la lettera di separazione da parte della moglie. Lui soffriva già di depressione, era in lotta, lui non aveva uno sticolizzato, aveva combinato di cose di comida, frequentava il centro di consulenza familiare, anche a livello era in terapia eccetera, no? Ok, momenti di depressione non ce l'ha fatta. Allora, io mi stavo chiedendo, proprio mi venivo qua in macchina e pregavo e pregherò anche per questo, per questa famiglia, no? Per questa mamma e anche per questa figlia che è rimasta. Però vi devo dire, quanto Vangelo è stato dato a quella famiglia? Che cosa è stato annunciato? E va bene, quindi caro papà, quindi care famiglie, quindi cari figli, quindi cari fratelli, se la società potesse essere davvero una grande famiglia, allora i potenti, i superbi, non avrebbero più potere. Dalla famiglia, dalla comunità di famiglia si costituirebbe quella che non è un'utopia. Paolo VI chiamava la civiltà dell'amore. La civiltà dell'amore siamo noi i protagonisti che vogliamo costruirla e renderla possibile, pur sapendo che siamo non in situazioni definitive, di provvisionalità, di fragilità. Però noi dobbiamo dare un contributo perché il Vangelo dell'amore possa essere portato avanti.
Ma se non dobbiamo concludere?
Allora, ci sono i lavori di gruppo? Lavori di gruppo fino alle... Allora, nell'ultima pagina per i lavori di gruppo, vi annuncio solo i lavori di gruppo. Allora, io pensavo una cosa del genere, ma con molta libertà, con la libertà dei figli di Dio, insomma, no? Voglio dire, ognuno di voi sa dei casi. Le domande erano poi queste, che sono a pagina... Le domande sono queste: dov'è il bagno? Esigenze fisiologiche, umane, concrete, da vita, famiglia. Allora, le domande potrebbero essere queste. Allora, perché Maria e Giuseppe possono essere chiamati in causa da noi per l'esperienza di fidanzamento di matrimonio delle coppie di oggi? Domanda generica, però che cosa possiamo ricavare la storia umana ed evangelica di Giuseppe e Maria, no? Per noi oggi,
e come trasmetterlo ai fidanzati, ai nostri figli che crescono, eccetera, e come metterci dentro la nostra storia. Io domani ho intenzione di fare una cosa con voi, se volete. Vi utilizzerò il metodo della narrazione. Narrazione significa che mentre io cerco di raccontare la storia di Gesù, rimanendo fedele, cerco di metterci dentro la mia storia e cerco di coinvolgere la vostra storia. Una storia tre storie. Però vediamo un po' in questa logica. Poi io avevo aggiunto qui una scheda che avete qui dentro, che ho sfruttato, la scheda dice: i promessi sposi di oggi, dalla scheda i promessi sposi di oggi, che cosa vi colpisce di più e vorreste evidenziare maggiormente perché vi tenete più urgente? Che cosa manca e quindi che cosa aggiungerete? Siete liberi di rispondere a tutte e due, e oppure sceglierne una. La scheda la leggo solo senza commenti. L'hanno scritta delle coppie di fidanzati che si preparano al matrimonio. Perché io ho detto, gli ho ascoltato, ho detto, voi adesso vi mettete qui nel vostro corso per andare al matrimonio, io domani devo andare a fare lezione e parlare dell'amore in classe, terza media, e quindi ditemi che cos'è l'amore per voi. Non vado a chiederlo al professore di teologia morale, è Don Enrico, professore di teologia morale, è il mio capo, il mio superiore, però posso chiedere anche lui, no? Però io lo messo un po' in fila, uno giorno, sentite cosa hanno detto i promessi sposi di oggi. Quando voi eravate fidanzati, dice: ci si ama davvero quando non solo ci si vuole bene, ma il bene dell'altro. Non basta solo questo, basta, lo faccio il commento. Ci si ama davvero quando si progetta qualcosa di piccolo e di grande insieme per tutta la vita. Che amore è? Solo partiamo. Il nostro amore, questo piccolo grande amore, soprattutto grande amore, niente di più di questo. Ci si ama davvero quando si è disposti ad accettare gli inevitabili difetti reciproci presenti in ciascuno. Ci si ama davvero quando il nostro rapporto è fondato sul rispetto e la sincerità, senza ambiguità o doppia vita di appartenenza. Pensate anche a Giuseppe e Maria, e la nostra storia. Ci si ama davvero quando si è fedeli l'uno con l'altra. Beh, queste cose non si possono dire anche agli altri, anche a quelli che non sono cristiani. Ci si ama davvero quando si desidera a tutti i costi la serenità e la felicità dell'altro. Ci si ama anche i nostri genitori nei nostri confronti. Ci si ama davvero quando ci si accoglie sempre e comunque in ogni circostanza bella e brutta della vita. Ci si ama davvero quando il nostro sì è promesso per sempre. Ci si ama davvero quando il perdono è l'ultima parola nell'esperienza del conflitto. Ci si ama davvero quando si è disposti a donare la vita per l'altro, a perdere se stessi e il proprio io a vantaggio del tu, del noi e del loro, figli compresi. Ci si ama davvero quando lui dice a lei: desidero, e noi l'abbiamo detto, e dobbiamo rimanere fedeli a questo per essere testimoni credibili. Desidero che tu sia la madre dei miei figli. Quando lei dice a lui: desidero che tu sia il padre dei miei figli. Non c'è niente di più grande. Questo l'hanno detto dei fidanzati, e io ho aggiunto l'ultima, ho fatto aggiungere l'ultima e la canto. Ci siamo davvero quando per le parole del cantautore si riesce a dire: grazie di esistere. Quando uno dice a lei: grazie perché esiste. E se poi il figlio dicesse al padre: grazie per, forse quando il padre avrà 90 anni si tirò a dire: grazie perché sei il figlio, no? Però credo che queste cose qua, fidanzati, corsi prematrimoniali, li hanno scritte e ci credono e non sono divisi. Questo è Vangelo, che può essere davvero testimonianza di Cristo risorto per tutto il mondo. Allora, l'ultimissima cosa, perché vedo che sono dei reverendi qui, allora vi do una certa importanza, no? Quando noi diciamo che Benedetto XVI è alternativo al sistema, ci sente dire che il Papa è alternativo al sistema. Su questi contenuti non si discosta molto da Giovanni Paolo II. All'inizio sono due personalità diverse. Però il Papa è venuto a Verona, e a Verona fatto anche un altro discorso, però noi abbiamo sentito questo,
a Verona il Papa ci ha detto in un giorno che la bellezza del Vangelo è l'uomo, ma l'uomo, con le parole di Giovanni Paolo II, Redentor Omnes, l'uomo è la prima fondamentale via della Chiesa, no? L'uomo è la prima fondamentale, Redentor Omnes, enciclica del 1969. Beh, se noi prendiamo l'umano e lo evangelizziamo, l'umano può essere condiviso anche da chi non ha mai sentito parlare di Cristo, perché questi valori sono profondamente umani. Se li viviamo in Cristo diventano ancora più umani per tutti. Secondo noi, come abbiamo recepito questo messaggio, il Papa insiste proprio per questo, no? Ecco perché ha scritto una encilica, Deus caritas est, Dio è amore, e il messaggio del Dio è amore è comprensibile anche da chi non è cristiano. Chi è cristiano ha un aiuto in più. Vi chiedo scusa la lunghezza, ma spero che lavorateci con la chiesa, quello che vi colpisce di più, quello che vorreste togliere, quello che ritrovate, quello che non ritrovate, siete liberi. Se poi qualcuno vuole commentarsi, c'è da me. Grazie.